15:06 minuti, siete sempre in diretta sulle libere frequenze di Blackout per seguire il corteo che oggi si sta opponendo al G7, un corteo che arriva alla fine di un percorso di cui abbiamo già ripercorso, scusate il bisticcio, questa mattina le tappe. E invece nella prossima diretta vorremmo affrontare un po' quelli che sono i temi che anche dall'altra parte, diciamo, della barricata vengono trattati o agitati in faccia ai lavoratori. E abbiamo raggiunto per questo ai nostri microfoni Gianluca, il nostro redattore, che salutiamo. Ciao Gianluca.
Ciao a tutte e tutti.
Ciao. Ci senti bene? Sei in una posizione in cui riesci a interagire?
Sì, mi sto spostando un po' dal furgone degli interventi.
Va bene.
Dimmi.
Sì, dicevamo Gianluca che tra uno dei temi che più è stato agitato in questi giorni, in particolare da testate come Il Sole 24 Ore, poi a ruota un po' tutte le altre, è stata questo invito che poi è invito che è stato accolto da parte dei sindacati confederali, ma anche da parte dei sindacati degli altri sei paesi rappresentati al G7, per discutere delle nuove sfide del lavoro, come sono state chiamate, ovvero come dire, questa automazione diffusa, questa automazione in rete, in linea, in realtà, che sarebbe questa industria 4.0, per cui, come dire, c'è un allarme generale, c'è una preoccupazione generale su come gestire, perché non dimentichiamoci che in particolare dalle parti di casa nostra i sindacati hanno questo aspetto largamente gestionale più che del conflitto proprio della produzione, e sono stati insomma invitati per discutere di come il mondo del lavoro potrà assorbire queste innovazioni che per adesso si limitano probabilmente a livelli alti dell'industria, hanno un problema, come dire, le piccole e medie imprese ad assorbire quella tecnologia lì, che è ancora molto, molto costosa, ma che in prospettiva potrebbe costare milioni di posti di lavoro. Come dire, in realtà sono tanti gli aspetti, però nel documento unitario di CGIL CISL e UIL, che rispondeva un po' a questa chiamata, si faceva accenno al fatto che non si può scaricare l'innovazione sul mondo del lavoro. In realtà, come dire, è proprio un rovesciamento logico, perché quell'innovazione lì dovrebbe servire ad alleggerire il lavoro. In realtà sempre più si sostituisce al lavoro vivo in certe percentuali, diciamo, riassorbe lavoro vivo e costa eccedenze, milioni di eccedenze. Questi sono un po' i temi. Contemporaneamente, dopo avremo anche ai nostri microfoni uno dei runner che si riunivano alla Cavallerizza proprio in questi giorni, proprio ieri, per discutere di una mobilitazione europea dentro i gangli, diciamo, della gig economy cosiddetta, del lavoro spezzettato in micro lavoretti, che oggi è un'altra delle frontiere dello sfruttamento. E io voglio chiedere a te, Gianluca, se avete come piattaforma che si è occupata di lanciare questa mobilitazione, se avete affrontato questi temi dei nuovi campi, delle nuove sfide dello sfruttamento, e come dire, sicuramente una parte molto ben rappresentata, l'abbiamo già sentiti questa mattina, sono i lavoratori della logistica, dell'outsourcing cosiddetto, che sono toccati da queste nuove forme di sfruttamento, però come dire, il campo dell'automazione è un campo ancora abbastanza vergine, per quanto, se poi andiamo a vedere, a molti livelli già i posti di lavoro sono toccati da queste tecnologie. Insomma, chiedo a te che riflessioni avete fatto su questi ambiti e cosa ne è venuto fuori.
Ma allora, da quello che ho potuto vedere io, sono stati abbastanza una profusione di iniziative di questo tipo, di dibattito abbastanza sparse tra l'università, tra la cavallerizza, l'ultima forse ieri sera ce n'era una su questi temi anche alla libreria Comunardi. E ovviamente questi sono i temi, diciamo, da un certo punto di vista più caldi, più strategici e anche più difficili. Io provo così a articolare un pezzo di riflessione, non senza difficoltà, su questi nodi, perché mi sembra che soprattutto nelle condizioni attuali nelle quali ci troviamo, parliamo soprattutto di un'iniziativa che a oggi è pressoché totalmente nelle mani del padrone, del padrone definito come non il singolo padrone, ma come il capitalista collettivo, cioè l'intelligenza di parte di chi sostanzialmente accresce quotidianamente la propria capacità di sfruttamento, di estrazione di plusvalore, di dominio sull'intera società a proprio vantaggio. Partirei un po' da quelle che sono le posizioni, va da sé, debolissime dei sindacati confederali che tu citavi prima. Tanto un primo rilievo che farei, che mi sembra comunque abbastanza sintomatico della situazione in cui siamo, che mi sembra abbastanza significativo, che la stessa CGIL, ma neanche la FIOM, abbiano sentito la necessità di prendere parte a questa mobilitazione, a farsi sentire, a battere un colpo. Se pensiamo solo 10, forse solo 5 anni fa, questa cosa era abbastanza impensabile. Un G7 che nella città di Torino, con tutto quello che è la sua storia e il suo passato, cosa rappresenta un G7 su questi tre temi, che non a caso provano inanellare questo, diciamo, i nodi che mettevate in apertura, cioè scienza, industria e lavoro. Questo mi sembra già un dato che la dice abbastanza lunga su tutta una serie di cose, e anche ovviamente sul posizionamento e l'agire dei grandi sindacati nel nostro paese, cosa che rispecchia una dimensione più generale, ma che tutto sommato in altri contesti dove i sindacati sono sempre stati meno politici, più esplicitamente tecnici e gestionali, un minimo di battaglia perlomeno su questioni meramente sindacali economiche forse sono ancora in grado di darle. Pensiamo soprattutto ai sindacati tedeschi, pensiamo con tutte le ambiguità agli interessi di parte, anche di recupero del caso la CGT in Francia negli ultimi 2 anni, ma ancora adesso si continuano a chiamare scioperi generali contro la legge sul lavoro, e la vicenda italiana invece proprio prigioniera della sua storica funzione di cinghia di comando politico per il controllo della forza lavoro finalizzata alla politica più ancora che al sindacato, arriviamo a quello che oggi. Tornando ai temi, a me sembra che anche quel poco che si scorge di queste posizioni e delle letture che vengono fuori dal mondo sindacale italiano siano di una debolezza estrema e siano tutte sostanzialmente interessate a ridurre al minimo il danno. Il problema è come gestiamo la diminuzione dei posti di lavoro inesorabilmente verrà prodotta da questa nuova immissione massiccia di tecnologia controllata numericamente da livelli di automazione che mi sembra in quella che è la lunga il lungo desiderio del capitale, insomma un'automazione intelligente che possa fare a meno del lavoro vivo. Quindi da quel lato, sostanzialmente, dalle forze sindacali
sì, tradizionali. Sì, perché Gianluca, una delle novità, mi sembra, sostanziali di questa, io per adesso direi fantomatica, industria 4.0, è quella che attraverso la messa in rete dei robot, delle intelligenze artificiali, si saltano e si assumono dei passaggi che ancora erano per forza demandati all'umano, no? Questa sarebbe un po'
La... sì, io per me adesso, cioè io adesso non sono in grado di dire quale sia il livello raggiunto, ma quella è l'utopia del capitale, quello è il punto d'arrivo che il capitale come dire, a cui vuole tendere sostanzialmente, a fare sempre più o meno di quella controparte per cui storicamente è dovuto passare, cioè diciamo la forza organizzata organizzata, la forza lavoro organizzata, io direi la forza lavoro organizzata in forma politica, perché poi è sempre stato quello, cioè una forza certo. lavoro che si organizza, che si auto-organizza in forma politica, cioè che arriva a porre la questione del negarsi sostanzialmente, quindi del rifiutarsi, del rifiutare di essere appunto parte variabile per il capitale, ma essere qualcos'altro, come dire, per sé o comunque contro quel rapporto lì. Quindi io non è che sono aggiornatissimo sui livelli dei risultati.
Sì, neanche noi, troppo.
Sembra però che effettivamente c'è una qualche differenza rispetto, io so che c'era tutto un grandissimo dibattito sull'intelligenza artificiale, era nato all'inizio degli anni Ottanta ed era stato presto abbandonato, probabilmente per l'irrealizzabilità, diciamo, all'epoca dei costi o la non convenienza, perché come sappiamo finché è conveniente mettere al lavoro invece l'umano si continua in questa direzione. Probabilmente una serie di indicatori dicono che dentro i passaggi degli ultimi 10-15 anni è una ricerca ad altissimo contenuto di capitale, di risorse, di innovazione e di ricerca che può essere fatta poi sostanzialmente in pochissimi posti al mondo, in alcuni luoghi dell'Unione Europea, soprattutto negli Stati Uniti e in parte credo in Giappone, sicuramente riattualizza questa possibilità della, diciamo, di un certo tipo di intelligenza artificiale collegata anche, diciamo, alla rivoluzione dei dispositivi numerici e digitali. A me sembra.
Io aggiungerei quello... Gianluca, scusami, anche sì. una crisi economica, quella di cui festeggiamo i 10 anni quasi del 2008, che insomma ha fatto la differenza anche su una certa svalorizzazione generale e la necessità di un rilancio, no? Anche
assolutamente,
attraverso
assolutamente, e dove purtroppo quello che almeno a me sembra di vedere rispetto a oggi, perlomeno alle nostre latitudini, quello che mi sembra si possa purtroppo come dire, assumere come un dato parziale e momentaneo, una capacità politica di gestire questa crisi e in qualche modo naturalizzarla o farla digerire come un dato di fatto a cui in qualche modo ci si deve confrontare nei termini di un adeguamento. Questo mi sembra che almeno, ovviamente le cose poi non sono mai lisce, però almeno a livello macro generale mi sembra che nelle nostre latitudini abbiamo un po' osservato questo dopo dei momenti, come dire, che facevano ben sperare intorno all'inizio della, se, diciamo, della
anni
secondo,
10,
sì, del secondo decennio dei 2000.
Aggiungerei anche la tua analisi, il fatto che da prima, nei tardi anni Ottanta, il sindacato era il sindacato anche quello confederale, era abbastanza forte e temeva che la tecnologia potesse eliminare posti di lavoro e quindi aveva un po' cercato di evitare questo. Invece di utilizzarlo per redistribuire il reddito diminuendo il lavoro.
Sono assolutamente d'accordo e oggi siamo agli esiti debolissimi di questo atteggiamento qua. Poi sicuramente, come dire, è un nodo credo piuttosto complicato come lo si aggredisce, però quello che si sa in maniera certa è che dalla metà, fine degli anni 70, quando diciamo il movimento operaio nelle sue forme rappresentative istituzionali tra partiti della sinistra e i grossi sindacati aveva comunque, anche al di là di se stesso, al di là di quello che nel sociale, nella società si muoveva, aveva come rendita politica una possibilità di investire, come dire, i processi che si aprivano in questo senso e che invece sembra comunque essersi piuttosto trincerata in una difesa corporativa di segmenti specifici della forza lavoro, continuando a essere subalterna politicamente ai partiti di riferimento e arrivando oggi appunto questa difesa assolutamente debole che è incapace di fare i conti, dove mi sembra che la grande questione sia quella dell'incapacità di sganciarsi dall'ideologia produttivistica, soprattutto lavorista, che soprattutto nel nostro paese, in generale mi sembra nell'Occidente, nella tradizione socialdemocratica e stalinista, ma con una particolare torsione nel nostro paese, è infettato tutto quel mondo lì che rappresentava un pezzo di società oggi sicuramente sempre più ridotto e che l'ha reso, a me sembra geneticamente incapace di porre questa questione e quindi di guardare attraverso uno sguardo non lavorista verso queste dimensioni che si aprivano anche con quella che è stata una controffensiva strategica di lungo corso del capitale appunto contro la forza lavoro organizzata per sé. Mi sembra di rilevare che c'è una difficoltà a affrontare questo terreno qua in termini di un'uscita in avanti, ovviamente, perché io noto sempre questi, c'è un po' i due pendoli, i due lati della medaglia, tra chi dice trincerati in questa difesa estrema del posto di lavoro che viene a mancare e quindi del salvare il salvabile, e che spesso il salvare il salvabile di composizioni della forza lavoro ben specifiche, di certe generazioni che vanno in là con gli anni e di certe forme del lavoro, dall'altro spesso si dice, e io potrei essere totalmente d'accordo così come punto di vista e desiderio, ma ben venga l'automazione se non ci fa lavorare, se ci libera dalla necessità del lavoro. Peccato che mi sembra che questa posizione con cui posso concordare e con cui mi ritrovo non faccia mai i conti, o spesso molto poco, con la genesi storica ripetuta dei salti tecnologici innovativi che sono sempre stati sostanzialmente condotti da parte padronale, io credo massimamente in risposta all'avanzata, alle domande o alla forza dei movimenti di classe organizzati, in particolare come forza lavoro che si nega. E questo è un po' una cosa che bisogna tenere ben presente, perché spesso è come se non si fa i conti con l'osse di tutta un'altra serie di questioni che hanno a che fare con delle variabili che genericamente si definiscono extraeconomiche, ma che forse la lettura non è neanche così accettabile, che appunto vogliono dire la funzione dello Stato, i rapporti di forza sociali complessivi a chi rispondono queste innovazioni qua, anche perché si dimentica spesso, quando si parla di queste cose, che si tende a considerare il rapporto dell'innovazione, il rapporto della tecnologia, e quindi oggi parliamo di automazione, queste cose qua, sempre e soprattutto come un rapporto con qualcosa di neutro e inanimato, con appunto si dice la macchina, con questa definizione molto astratta e generica che raffigura, no? Appunto qualcosa di esterno, di totalmente oggettuale, e raramente si riesce a focalizzare l'attenzione sul fatto che il primo momento dell'innovazione in assoluto, soprattutto dentro l'organizzazione del lavoro, è appunto l'organizzazione del lavoro, è il modificare l'organizzazione tecnica, la scansione scientifica del lavoro, che poi procedendo si macchinizza e a certi livelli diventa razionalità della tecnologia e diventa automazione di un grado superiore. Sì. Mi sembra che poi c'è un altro piccolo problema, che i livelli dello sviluppo odierno che sono stati raggiunti in questo senso portano a un macchinario complessivo, sociale, nel suo insieme, che è sempre più un macchinario, un dispositivo che mangia anche la forza lavoro, nel senso che ne mangia le capacità, le attitudini, le capacità di funzionare e di far funzionare la macchina stessa, per cui in realtà anche il lavoro che diventa sempre meno, che storicamente è diventato diciamo, il lavoro di cui si tiene conto, perché poi ovviamente c'è tutta, ci sono forme molto più larghe, stratificate, però per esempio pensiamo al cosiddetto secondario industriale, da manuale è diventato sempre di più, diciamo, di sorveglianza, no? E però quella sorveglianza dell'elemento umano era quello che risolveva il problema nel momento del gap, nel momento dello scarto, nel momento del tempo morto da gestire. E questi sembrano essere i livelli che ovviamente l'insieme della macchina capitalistica cerca sempre più di automatizzare e fare a meno dell'apporto umano. L'altro aspetto solo che aggiungerei per non farla tanto lunga è che anche questo sguardo come di un'esternità e di una dualità tra due esterni, cioè tra forza lavoro o diciamo tra forza lavoro umana e la sua parte macchinica, mezzi, il suo capitale costante o lavoro morto che dir si voglia, si continua spesso a rappresentare, diciamo, per eredità di una lunga rappresentazione in questi termini di due esternità che si affrontano, quando invece oggi dobbiamo avere la consapevolezza, che anche un'amara, come dire, constatazione, che la macchina è pesantemente entrata dentro il dispositivo umano, dentro il corpo umano, non il dispositivo umano, dentro il corpo umano, dispositivizzandolo tra l'altro, per cui siamo già perennemente macchinizzati e, come si dice, messi a valore. Poi ovviamente l'esempio viene sempre guardato dal punto di vista della degli smartphone, perché è l'esempio più certo, chiaro, ma
no,
pensiamo anche solo alla ricerca genetica, livelli diciamo dell'investimento sull'interumano, che ovviamente aprono dei livelli da un lato inquietanti, ma da un lato di infinite possibilità di valorizzazione.
No, è come dire, io ho ascoltato Gianluca con grande interesse, perché sono temi importanti, però quando ragiono su queste questioni, ne leggo, ne sento parlare, mi viene sempre da registrare lo scarto tra come l'innovazione si riproduce nel mondo del consumo e invece a una certa velocità, invece una maggiore lentezza con cui si riproduce nel mondo del lavoro, per quello scarto politico, diciamo, di gestione della forza lavoro di cui dicevamo. Per cui anche il discorso che adesso qui viene riproposto dell'industria legata alla gestione dei big data non è neanche più un discorso nuovo, no? Ne sentiamo parlare da anni, per poi scoprire tutte le volte che tutto sommato le quantità di lavoratori interessate sono sempre di meno. E non solo perché sono realtà che tendono ad assorbire poca forza lavoro rispetto alle industrie tradizionali, ma anche perché tutto sommato sono ambiti che continuano a rimanere marginali, non come appunto come generazione di profitti che invece è ai massimi livelli, ma come coinvolgimento delle forze sociali. Mi viene da fare questa riflessione, mi sembra che continuiamo.
Ma a cosa ti stai riferendo, per fare un esempio, perché così
Sul discorso dei big data, in particolare, che già diversi anni fa gli analisti si accorsero che queste grandi masse di occupabili che sarebbero stati coinvolti dall'industria dei big data invece non si davano, non si materializzavano, e dall'altro che l'automazione procede molto più lentamente di quello che sembrava 20 anni fa, 30 anni fa. Procede lentamente nel senso che anche oggi il problema, mi viene in mente anche i finanziamenti che sono stati promessi nelle ultime due leggi finanziarie, alla fine sono appannaggio di poche aziende, sono poche le aziende coinvolte a certi livelli di innovazione che possono ancora permettersi quei livelli di innovazione. mi viene da pensare che non c'è solo un discorso economico di convenienza o meno, c'è un problema politico della gestione di masse di disoccupati.
Sono assolutamente d'accordo e credo che il problema fondamentale per chi ci governa, come per noi, per quanto ci riguarda, dato che sta passando l'elicottero, è quello ovviamente del governo politico, di questo rapporto, di queste trasformazioni e di queste, sì, anche del processo innovativo stesso. Io quindi mi rifarei sempre, come scelta di un punto di vista che sicuramente è parziale, di guardare politicamente tutto questo, che vuol dire guardare anche il rapporto di sfruttamento come dato politico e non economico, forse detto tra di noi è un qualcosa di assolutamente scontato, ma tante volte non lo dico, perché a me è capitato di assistere anche a dibattiti di illustri marxologi o studiosi marxisti che dicono lo sfruttamento è una categoria economica. A me sembra che se la guardiamo da questo punto di vista probabilmente abbiamo già perso in partenza rispetto a ogni possibilità di affrontare questi temi e, come dire, provare con tutte le difficoltà del caso a risolvere. Io sono assolutamente d'accordo, mi viene solo da dire che però quando parliamo di queste realtà, di queste imprese, di queste reti, di questi punti in cui è concentrato questo livello dell'innovazione e della ricerca, dobbiamo però fare molta attenzione, credo, e sforzarci di vedere la piramide sottostante invisibile che crea quella possibilità lì. Perché certo, è chiaro che uno può dire, certo, ma lì a lavorare quella dimensione di ricerca tecnologica o scientifica, i numeri sono poi questi qua, non possono produrre, però lì questo poi aprirebbe tutte delle discussioni lunghissime, però lì quanto lavoro c'è che non si vede, che secondo me rende anche problematica la categoria di lavoro oggettivato e morto, perché è un lavoro oggettivato accumulato ma che ha ancora qualcosa di vivo per certi versi, soprattutto certo, quando parliamo di un certo tipo di ricerca scientifica, tecnologica. E mi sembra che questo sicuramente problematizza i termini del ragionamento rispetto a come si poteva dare o anche solo immaginare sempre. Pensiamo, così per fare un esempio di paragone che forse sfonda un po' il discorso, pensiamo a cos'è una tecnologia come il nucleare, no? Uno non si può guardare a una cosa come il nucleare considerando solo gli addetti che producono quell'energia lì,
certo,
perché per produrre quell'energia lì c'è tutta una disposizione intera di un'intera società, perlomeno di uno Stato-Nazione o di un qualcosa di più grosso come uno Stato-Nazione, che la rende possibile e che ne determina tutti, come dire, la strategicità di investimenti, la destinazione delle risorse, i livelli strategici che sono investiti, anche dal punto di vista politico, perché poi più l'innovazione si parla in questi termini qua, adesso faccio l'esempio nucleare, ma potremmo parlare appunto di un certo tipo di automazione dell'intelligenza artificiale, dell'intervento della robotica e della genomica sul corpo, o tutto, diciamo, i dispositivi del controllo, droni, eccetera. Parliamo di cose che definiscono
un intero corpo sociale,
l'intera distribuzione delle risorse, delle ricerche, quindi è chiaro che il problema si pone sempre da chi decide quali sono i livelli su cui investire verso il futuro.
Certo, no, sì, chiudiamo perché abbiamo sbrodolato tanto, però insomma la mia riflessione era solo, adesso lanciamo l'approfondimento successivo in cui parleremo proprio dei runner che stanno cercando di dare vita a una mobilitazione europea, era proprio si continua a parlare di Industria 4.0, di Big Data, ci sono tutta una serie di cose che abbiamo già davanti agli occhi, che sono già forme durissime di sfruttamento sfruttamento portate avanti da autorità algoritmiche, diciamo, da intelligenze, certo, di quel tipo lì, che invece non vediamo. I giornalisti rimangono stupiti quando si trovano, ma tutta la società. Io ti ricordo tutto il dibattito che c'era stato attorno ai runner che scioperavano di Foodora qui a Torino, perché tutto un mondo scoprì quella roba lì anche in Italia, e dico che forse varrebbe la pena dibattere anche di quello che, ma questo evidentemente non lo dico a te, ma ai sindacati e ai signori che li hanno invitati lì a Venaria, che ci sono cose più concrete che ci interessano da subito, di cui varrebbe la pena parlare, da cui varrebbe la pena tirare fuori il conflitto. Ecco, tutto qui era solo questo il punto. Gianluca, ti ringraziamo.
Sì,
anche...
guarda, io vi aggiorno solo un attimo. Visto
sì, a che punto siete intanto?
Allora, quando mi avevate chiamato, il corteo era partito da una decina di minuti. Sta procedendo in termini abbastanza spediti. Adesso io mi trovo che sono abbastanza sulla coda del corteo. Mi trovo in via Venaria. Credo che, diciamo, la testa di apertura abbia optato un po' per una deviazione rispetto all'originale partenza su via Lanza, che era molto grossa, con controviali e doppio viale centrale. Siamo entrati su questa via Venaria e la stiamo percorrendo in lungo. Devo dire che l'impressione è che il corteo sia abbastanza aumentato rispetto all'inizio, mi verrebbe da dire che è più o meno triplicato rispetto a questa mattina, quando c'erano, diciamo, le componenti, c'era una componente essenzialmente, direi, militante, di movimento giovanile, con un buon spessore in chiusura dei Sicobas. Invece adesso si è aggiunto un po' gli altri sindacati di base, sostanzialmente altri partiti così della sinistra radicale. Devo dire che comunque i numeri sono abbastanza migliorati. Adesso è un serpentone che è un po' più lungo, siamo costantemente sorvolati dall'elicottero, e in fondo davanti a me sulla testa del corteo vedo un bel po' di luci blu e di camionette. Il corteo è partito, cosa abbastanza rara di questi tempi, quasi all'ora del concentramento, nel senso che era stata data alle 2:30 e si è partiti sostanzialmente alle 2:45, 2:50. La volontà è ovviamente quella di riuscire ad arrivare prima della chiusura del vertice, insomma, per portare un po' la contestazione là dove questo summit si svolgeva. Credo che avremo modo di aggiornarci ancora, perché comunque il tragitto è sui 6 chilometri. Credo che ne avremo percorsi 1,5-2.
Va bene. Quindi rimandiamo anche gli ascoltatori che ci stavano chiedendo via SMS, via Venaria si trova adesso il corteo
adesso
in direzione.
Sì, la sta occupando tutta sostanzialmente.
Okay.
La costa è sulla parte dove si biforca e la testa è ben più avanti.
Perfetto, allora ci aggiorniamo nel corso del pomeriggio.
A più tardi.
Ciao, grazie.
Grazie per la chiamata. Ciao,
ciao, grazie.